Il contesto qui è estremamente importante. Allora, noi siamo in una zona insubrica, quindi abbiamo due grandi centri cittadini molto rilevanti in Lombardia e in Italia, che sono Milano e Varese, però nel nostro piccolo quest'area riesce a funzionare anche da sé. Qui i vari comuni sono estremamente connessi nonostante l'area estesa, grazie a autostrade, ferrovie, tutte infrastrutture che oltretutto sono sempre in continuo ampliamento, e soprattutto nella tratta Milano-Malpensa, perché l'aeroporto qui vicino è estremamente connesso. Dal punto di vista poi economico-lavorativo, il tutto ruota attorno al settore terziario e secondario. Importante infatti sin dal Novecento era il settore tessile, anche se oramai diciamo che il lavoro è molto più incentrato nelle piccole grandi aziende, industrie. Malpensa è sicuramente un punto che dà molto lavoro, e anche centri commerciali e supermercati che continuano a nascere come funghi ovunque in quest'area. Parlando un po' più nel rispetto di Gallarate, diciamo che è una cittadina di modeste dimensioni, siamo intorno alle 50.000 persone, e un po' come la maggior parte delle città qui presenti ha il suo centro urbano frequentato un po' dalla popolazione, poi un'estesissima area industriale. Noi nello specifico siamo in via Curtatone, si tratta di un bosco di 2-3 ettari ed è circondato da un'autostrada, un cavalcavia, dalla ferrovia, e l'unica consolazione sono degli orti che sono stati da pochi anni resi tali e coltivabili per la popolazione. Fino agli anni 70 questo era un ex terreno agricolo dismesso, abbandonato, poi hanno iniziato diverse piantumazioni e fino all'attuazione di questo progetto era un bosco molto spontaneo e lasciato crescere liberamente. Poi adesso vi spiegheremo un po' meglio in cosa consiste questo progetto.
E infatti io volevo, appunto, anche prima di addentrarci più sulla lotta, volevo chiederti un po' qual è la storia di questo progetto, del progetto che porterebbe alla distruzione del bosco, e magari anche due parole su quella che è la narrazione, su come viene venduto questo progetto, come viene raccontato.
Sì, ti dico due parole io su questo. È un progetto che è partito nella sua progettazione intorno al 2021. È una progettazione che è stata fatta molto in fretta, i consiglieri di opposizione parlano di 3 settimane nelle quali si è definito più o meno tutto per stare dentro le tempistiche, per accaparrarsi questi fondi europei con cui è finanziato questo lavoro. La narrazione un po' che ne fa l'amministrazione comunale è quella di un progetto di rigenerazione urbana. Poi nei fatti il cuore un po' pulsante, l'opera che assorbe la maggior parte dei fondi, si parla sui 16 milioni di euro, è la costruzione di un nuovo polo scolastico che sorgerà nel mezzo di questi due quartieri periferici popolari e andrà a sostituire 4 scuole di quartiere che ad oggi esistono e che saranno chiuse per fare invece spazio ad altri progetti. Si parla ad esempio di spazi per il co-working o cose di questo tipo. Una delle scuole invece verrà lasciata assolutamente inutilizzata e in stato di abbandono. Quindi insomma, qua a Gallarate c'è un comitato cittadino che fin dalle prime fasi ha seguito un po' l'evoluzione
di questo discorso specifico. Certo, infatti sì. È una caratteristica di tutte le politiche urbanistiche attuali quella di portare ai limiti della città i servizi pubblici, la massima espressione di questo modo di fare addirittura la loro eliminazione totale, se pensiamo a Venezia in cui non esistono più perché sono tutti a Mestre, però diciamo che è un modo di fare abbastanza comune, e cioè quello di concentrare quelli che erano una serie di servizi territoriali, tra cui presidi sanitari, scuole o anche uffici comunali che servivano comunque le necessità della popolazione, concentrarli, fare strutture mega, dare di nuovo da mangiare ai signori del cemento e portarli ai limiti delle città, per cui è necessario spostarsi talvolta in macchina, peraltro in uno spazio come quello della provincia lombarda che penso viva interamente intorno al doversi spostare in macchina, e quindi lasciare liberi invece degli spazi magari storici del centro cittadino per tutte quelle imprese economiche per svenderlo loro. Tu hai parlato di co-working, ma insomma saranno un po' messi all'asta il migliore offerente tra start-up, azienducole, insomma chi più ne ha più ne metta.
E la rigenerazione urbana è una narrazione che appunto vorrebbe andare a giustificare e legittimare nuovo cemento e tanta distruzione che poi viaggia di città in città, comunque il fatto di giustificare dando dei servizi che appunto dovrebbero essere necessari spostandoli all'esterno e andando a creare nuove infrastrutture sempre più dannose.
Certo.
Sì, il discorso dell'accentramento si sovrappone perfettamente alla nostra situazione, perché qua in piccolo abbiamo appunto questi due quartieri popolari che si trovano privati di 4 scuole e si progetta di fare un polo unico in mezzo ai due, appunto con tutti i problemi di traffico e di mobilità per le persone che abitano il quartiere a cui accennavi. Un altro esempio simile che abbiamo all'orizzonte, perché è un cantiere che partirà nei prossimi anni, è quello dell'ospedale unico di Gallarate Busto Arsizio, in cui con un discorso molto simile si vanno a chiudere due poli ospedalieri esistenti per accentrarli al confine tra le due città, alle spese di altre aree verdi.
Certo, certo, non stupisce. E quindi il discorso come è stato presentato dal comune? C'è stata una presentazione specifica o è iniziato il discorso del PD? Intanto, da quello che ho capito, l'amministrazione comunale è di centrosinistra, è giusto?
No, è di destra.
Ah, è di destra, scusate, allora avevo capito male leggendo i giornali, forse perché il PD è abbastanza acceso nel difendere il progetto.
Sì, si è fatto vedere negli ultimi giorni, ma fa parte di quelle forze di opposizione che in accordo con la maggioranza approvarono il progetto nelle fasi embrionali, insomma. Non c'è mai stata una consultazione delle popolazioni insomma, dei due quartieri, non c'è mai stato un incontro pubblico per confrontarsi appunto con il territorio su questo progetto, e questa infatti fa parte delle richieste del comitato che appunto da un po' si muove su questa questione, il fatto che l'amministrazione si esprima pubblicamente e raccolga un po' anche il dissenso di tutte le persone che sono passate, si sono unite alla mobilitazione nell'ultimo mese.
Infatti è un po' il frutto di un discorso dell'ideologia, quello della cittadinanza partecipante o partecipata, cioè quella di interrogare i cittadini sui loro bisogni reali, in realtà è una retorica fuffa intorno a cui le persone che abitano un determinato comune vengono interrogate per questioni di lana caprina e di secondo piano, e quando in realtà ci sono operazioni strategiche a livello urbano, naturalmente quelle hanno dei decisori e una deliberazione che non può essere quella che parte appunto da i capi del comune, delle aziende private eccetera eccetera, e si gioca su questa retorica finta, quando qualcuno, anche qualche sincero democratico, chiede di poter avere uno spazio di deliberazione rispetto a quelle che sono le dinamiche del proprio centro cittadino, vengono relegati al margine o appunto additati di star mettendo inutilmente i bastoni fra le ruote. Quindi anche all'interno di chi crede sinceramente nelle dinamiche democratiche si svela l'inghippo principale dei meccanismi del potere, si svela con tutta la sua vera faccia la democrazia che portano avanti. E poi c'è naturalmente chi vede nei progetti come questo il solito meccanismo che si attua soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione della terra. Ci raccontate un po' qual è la percezione anche che le persone hanno, che vivono lì attorno hanno di questo boschetto, che è un bosco particolare, come dicevamo, in una zona completamente cementificata, cioè la campagna del Varesotto, e che tipo di discorsi ha sollevato da parte di chi si oppone al progetto?
Ciao, di questo vi racconto un po' io. Allora, il bosco, diciamo, ci sono due questioni, appunto. Una è proprio quella del bosco, che per lo più è stato sempre frequentato, perché appunto non è un parco, è proprio un bosco abbastanza fitto e aveva dei piccoli sentierini, quindi veniva frequentato magari soprattutto nel periodo estivo. La cosa interessante è, credo, proprio del terreno che c'è a margine del bosco, sempre interessato dal progetto, che appunto negli ultimi 20 anni sono sorti questi orti urbani abusivi, e dove appunto tantissime persone del quartiere hanno del sostentamento, e quindi c'è anche questa questione qua dell'utilizzo della terra, della riappropriazione, questo è un terreno comunale appunto, e quindi c'è questa doppia visione di questo luogo qua, quindi sia un luogo di ristoro, comunque, per quanto sia complesso, perché appunto anche noi che ci viviamo qua ormai la quotidianità, c'è un continuo rumore dell'autostrada, un continuo rumore della ferrovia, un continuo rumore degli aerei di Malpensa. Comunque sì, sei in un luogo un po' diverso dal cemento del centro città e delle zone industriali da cui siamo circondati, però è invadente in una maniera incredibile tutto il resto. In questo momento c'è un aereo che ci sta passando sopra, cioè è appena passato un treno, è veramente terribile. Però appunto una minima di ristoro al quartiere lo dà.
Guarda,
anche luoghi dove si può stare tranquillamente senza dover per forza spendere soldi non ci sono, non ce ne sono molti. Anche i parchi comunque sono anche molto controllati qua a Gallarate dalle pattuglie, dalla polizia, e quindi qua è sempre stato un luogo tranquillo, vissuto liberamente.
Infatti quello che talvolta non viene detto, che non è solamente un'opposizione probabilmente a quello che vogliono fare in termini progettuali, ma anche una lotta per un minimo di autonomia, perché ci sono certi luoghi, specialmente la città, ma non solo, che quando rientrano sotto le brame di chi ha un certo tipo di progetto, insomma, viene cambiato lo sguardo che si ha su di essi. Voi parlate comunque di una zona quasi interstiziale in mezzo alle varie infrastrutture lombarde, in cui è stato possibile però avere degli orti abusivi, avere quello che viene concepito dagli urban studies, un approccio allo spazio diciamo così improprio, usando un linguaggio tecnico. Invece quando arrivano questi progetti c'è un ritorno dello sguardo dello Stato, in cui tutte quelle modalità abusive, illegali, diciamo così, presa di possesso per l'usufrutto di una, anche semplicemente di un pezzo di terra, vengono eliminate. Perché anche, per esempio, se gli orti non dovessero essere nel piano del comunale di queste scuole, una volta che il piano viene portato avanti e vengono buttate le fondamenta di cemento armato, anche tutto quello che c'è intorno verrebbe sicuramente spazzato via. Questa è una dinamica abbastanza solita, soprattutto in contesto urbano.
Esattamente, appunto anche c'è una via qua a fianco dove le persone delle case popolari negli anni hanno messo i loro garage in lamiera, appunto per avere i box auto. Anche quello si trasformerà nel parcheggio di questa scuola, quindi anche quello sarà un qualcosa che adesso su questi garage ci sono proprio i cartelli che diranno che verranno sgomberati, e questo sarà ovviamente in concomitanza allo sgombero dell'area del bosco e degli orti, quindi accadrà anche questa cosa qua.
Intuendo appunto che si tratta di una lotta che va a difendere anche quelli che sono degli spazi di vita, dei luoghi di autonomia, volevamo innanzitutto chiederti appunto come sta procedendo, e poi, vedendo che non sono state poche le prepotenze delle forze dell'ordine, volevamo anche sapere appunto come avevano reagito le persone con cui state condividendo questi momenti, e magari anche sapere se ci sono state altre occasioni, se in questo caso sta succedendo, e se ci sono state altre occasioni all'interno del quale appunto si sono un po' andate a scardinare quelle che sono le normali divisioni che possiamo immaginare possano esistere su un territorio come quello dell'interna milanese.
Sì, abbiamo parlato insomma di una società abbastanza atomizzata, sia attraverso i ritmi del lavoro oramai storici, perché parliamo di Gallarate, una città che veniva detta già a inizio secolo la città delle 100 miniere, quindi immaginiamo come si possa essere sviluppata questa campagna lombarda lungo tutto il Novecento. Ecco, sapere come la lotta è iniziata e come riesce a riscrivere anche i rapporti di vita tra le persone.
Allora, come è iniziata? Appunto, come si diceva prima, il comitato già da un po' si era attivato per informare la popolazione con volantinaggi in quartiere, momenti di incontro, assembleari, e già da un mese prima dell'inizio dei lavori hanno iniziato a presidiare il bosco, tant'è che appunto a inizio agosto, quando sono arrivate le motoseghe, tantissima gente del comitato era già dentro il bosco quella mattina, ed è stata abbastanza grottesca come situazione, perché quello che è accaduto è che polizia e l'azienda incaricata al taglio degli alberi hanno iniziato a tirare del nastro intorno alle persone, mettendole come in dei recinti sempre più stretti, e appunto la polizia minacciava che se venivano superati questi nastri le persone sarebbero state denunciate. E alcune persone però sono riuscite comunque ad avvicinarsi agli operai, mettersi vicino agli alberi. Questa cosa in quel lunedì del 5 agosto ha fermato effettivamente i lavori per quel giorno, sono riusciti a togliere qualche rovo, diciamo. Quindi già da quel giorno però ha iniziato ad esserci parecchia gente che è accorsa sul posto, sia del quartiere sia da altre zone della città, e anche tantissime associazioni animaliste, ambientaliste hanno subito espresso interesse per la situazione, quindi già nella prima fase si è notato che la cosa era sotto gli occhi di tutti. Il secondo giorno purtroppo gli operai sono riusciti a entrare e hanno tagliato una bella fetta del bosco, mi viene da dire quasi la metà, se non bloccati per una quarantina di minuti quando tre persone sono riuscite a entrare e poi sono state portate fuori di peso. Anche questa cosa ha abbastanza indignato le persone che hanno assistito alla scena, quando appunto la polizia ha portato fuori buttando in strada le persone che erano riuscite a entrare. E invece il mercoledì del 7 agosto c'è stata questa sorpresa all'arrivo, no, dell'azienda, intorno alle 6:30 del mattino delle persone si trovavano già sugli alberi, e questo ha effettivamente impedito il taglio finché non sono arrivate in forze parecchie pattuglie tra carabinieri, polizia, Digos, si è presentato anche sul posto il vicequestore, e in un momento sono stati fatti rientrare gli operai e hanno iniziato a tagliare, nonostante c'erano le persone sugli alberi. Questa cosa ha innescato una reazione da parte del presidio, che è subito riuscito a entrare nel cantiere e ha sollecitato gli operai a fermarsi, dicendo: non potete tagliare, ci sono persone sugli alberi, è pericolosa la situazione. Gli operai hanno compreso anche abbastanza che si trattava di un errore fare una cosa del genere, e nonostante c'era la polizia che comunque pressava per procedere. Durante la mattinata si è assistito a un siparietto imbarazzante, dove azienda, amministrazione e questura continuavano a rimbalzarsi la responsabilità di un inizio dei lavori, ed è stato veramente imbarazzante. Alla fine hanno valutato che, visto che nessuno voleva assumersi pienamente la responsabilità di questa cosa, hanno valutato di sospendere i lavori per quella giornata, finché poi non è arrivata una vera e propria sospensione da parte del prefetto per ordine pubblico. E quindi è dal 7 agosto che effettivamente c'è della gente sugli alberi, e il presidio esterno si è strutturato al meglio, è stato portato un gazebo, tavolo, sedie, panche. Anche all'interno le persone sono riuscite a organizzarsi e rendere il più confortevole possibile la resistenza, e si è creata una situazione che qua manca in questo territorio, che è il senso di comunità. E in questo mese quello che mi viene da dire è che stiamo vivendo proprio questo, dove c'è un continuo passaggio di persone del quartiere, della zona, dove si condividono i momenti del pranzo, c'è un continuo aiutarsi per qualsiasi questione inerente a rafforzare il presidio, la diffusione di quello che sta accadendo. Davvero interessante, ci sono momenti di confronto informali nelle chiacchiere durante appunto i turni al presidio, perché appunto poi è iniziata una vera e propria turnazione, perché il presidio è diventato anche 24 ore su 24, ci sono persone che stanno tutta la notte a presidiare, e un qualcosa che continua a ripetersi nel presidio esterno: siamo qua a tutela degli alberi ma anche dei ragazzi sugli alberi, cioè, perché appunto rispetto a quello che si chiedeva prima, ci sono stati degli veri e propri attacchi da parte delle forze dell'ordine, in particolare nelle settimane precedenti, cioè nelle settimane passate, intorno alla terza settimana di occupazione degli alberi, diciamo. Ci sono stati questi attacchi che sembravano inizialmente goffi tentativi di sgombero, ma poi si è capito meglio cosa erano. Erano dei veri e propri attacchi di indebolimento del presidio, e in particolare della parte interna al bosco. Quindi quello che faceva la polizia in queste irruzioni era entrare, smontare le barricate, le palizzate che erano state messe a difesa del bosco lungo i sentieri, e una volta dentro mi viene da dire rubavano, perché non sono stati fatti dei verbali di sequestro, se riuscivano denunciavano chi era dentro, se riuscivano a identificarlo, e poi rubavano tutto quello che trovavano, dalle amache alle sedie a tutta l'attrezzatura che riuscivano a trovare, che erano magari martelli, dei chiodi, le tende, e magari se c'erano del materiale accumulato che poteva essere secondo loro funzionale alla resistenza sugli alberi, quindi corde, pezzi di assi, pezzi di legno, e quindi loro portavano via tutto questo. Infatti una delle prime volte che hanno provato a fare questa cosa è arrivato appunto un furgoncino per caricare tutto questo materiale, fuori si è creato da parte di alcune persone un cordone che ha provato a rallentare questa operazione di sequestro, e lì c'è stato il primo arresto. una persona è stata presa, trascinata, presa per il collo, buttata a terra, le persone appunto lì al presidio sono riuscite a intervenire, ma comunque questa persona è stata presa, portata in al comando della polizia locale, perché appunto chi è intervenuto in questo arresto è stata la polizia locale. Mi viene da dire che nei primi giorni la polizia locale è stata proprio protagonista della repressione, era proprio un'emanazione diretta di questo sindaco sceriffo della Lega di Gallarate, Andrea Cassani, e poi diciamo nell'ultimo periodo mi è sembrata più passata mano alla questura, alla gestione di piazza, mentre all'inizio veramente la polizia locale aveva un ruolo fondamentale, erano i più numerosi, erano quelli che decidevano di più. Appunto questo arresto l'ha fatto la polizia locale, e questa compagna che è stata presa è stata portata prima al comando, denudata e perquisita, poi è stata portata al commissariato di Gallarate, denudata e perquisita, poi è stata portata in questura varese, denudata e perquisita, lì ha passato la notte nella celletta su un materasso, forse non c'è bisogno neanche di spiegare come sono le cellette delle questure, però appunto odore di urina, sangue sul muro, sangue sul materasso, e poi il giorno dopo è stata processata per direttissima. L'accusa chiedeva le firme quotidiane, appunto le firme obbligatorie, e non è stata accettata, è stata rilasciata senza...
Qual era il reato imputato? Resistenza aggravata?
Veniva accusata di aver tirato un calcio a un Digos. Okay. E appunto questo è stato il primo episodio di attacco, di indebolimento del presidio, ce ne sono stati in totale 4. L'ultimo settimana scorsa, dove comunque la polizia non è riuscita a prendere niente, non è riuscita a identificare chi era all'interno, e appunto anche da quello che si legge dal comunicato del comitato c'è stata una reazione rispetto alla violenza della polizia dentro al bosco, e quindi la polizia si è trovata costretta a uscire a gambe levate, e il presidio è riuscito a riconquistare l'ingresso del sentiero a tutela di chi era dentro. Poco dopo è arrivata la cenere, ma comunque non è intervenuta, è rimasta a distanza. Questo è stato il sabato 31.
Quindi abbiamo avuto un bel po' di reattività rispetto alle provocazioni continue che ci sono state e che si sono sviluppate prima a partire dalla polizia locale, che ricordiamo Ravai è un vero e proprio corpo. Talvolta quando si parla della polizia locale in contesti provinciali si ha l'idea di agenti che stanno lì a gestire il traffico, le cose elementari della città. In realtà hanno un vero e proprio ruolo nella gestione dell'ordine pubblico, specie il primo, e poi quando il conflitto si è alzato e hanno capito di non poterla gestire solamente a livello locale, hanno convocato insomma degli apparati più ampi come la questura, e forse saliranno di livello se il conflitto dovesse continuare a svilupparsi, come del resto sembra che stia accadendo. La lotta si sta sviluppando e avete anche una serie di iniziative per le prossime settimane, giusto?
Sì, esatto, adesso abbiamo lanciato all'inizio di questa settimana un campeggio di lotta qui all'interno del bosco, con scambi di sapere sull'arrampicata sugli alberi e iniziative che poi usciranno nel corso di questi giorni, e per domenica invece si sta organizzando un corteo cittadino per portare anche all'esterno del bosco appunto le ragioni di questa mobilitazione. Sta avendo grande risonanza, diverse associazioni del territorio hanno già aderito alla manifestazione, e quindi siamo in preparazione di questo appuntamento per domenica prossima appunto.
Volete anche magari dare uno spazio virtuale in cui prendere le notizie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout, dove possono trovare gli aggiornamenti così da poter seguire la lotta?
Sì, assolutamente. Su tutti i social network, Telegram, Facebook e Instagram, potete cercare Gruppo Tanuki oppure Comitato Serviamo gli Alberi di Gallarate. Sono le due pagine principali che diffondono comunicati e iniziative di questo presidio.
Bene, ti ringraziamo, se non avete nulla da aggiungere vi salutiamo e vi ringraziamo sia per la chiacchierata sia per questo pezzo di lotta che sembra essere piccola ma illumina questo stato di cose presenti che sembra immobile, e anche a partire dalla difesa di un piccolo bosco in una cittadina di provincia si possono sviluppare dei rapporti diversi, non solamente opporsi alle progettualità che vengono dall'alto, ma anche organizzarsi e scoprire un nuovo senso di umanità tra persone che sembrano essere invece divise dai ritmi di vita, della quotidianità, del lavoro, da appunto la modalità in cui siamo costretti a camparci tutti, che sono estremamente divisorie. Nella lotta, bisogna dire, si scopre anche questo modo di rivivere la vita comune.
La speranza, al di là del destino del bosco, è che sia un seme che poi effettivamente lascia qualcosa in un territorio che ha sicuramente tante difficoltà.
E noi ci sentiamo presto, speriamo, appunto augurandoci che la lotta continui e diventi sempre più forte, e di doverci aggiornare con i microfoni di Radio Blackout quanto prima.
Assolutamente, grazie.
Ciao a tutti, buona lotta. Ciao ciao.
Che resistono agli abbattimenti in questi giorni.
Ciao
ciao. Ciao ciao.
E direi non male, appunto, il fatto che non solamente in città ma anche in centri minori della provincia rispetto alle grandi metropoli si sviluppi un'attenzione a quelli che sono i progetti di costruzione, che poi alla fine sono uguali ovunque: togliere, concentrare, ricostruire, devastare ancora. Il resto del mercato funziona così, cercando di accrescersi.
Sì, poi sarebbe veramente interessante se questa complicità che si è creata, al di là del destino di questo bosco, possa anche portare a rapporti duraturi, quindi poi magari altre lotte che si aprono, altri spazi appunto di conflitto e di rottura.
Certo, quando una lotta si dà e appunto i rapporti sociali vengono riscritti e si trasformano in rapporti umani, e quindi non solamente come attori sociali o aventi un ruolo, invece ci si trasforma in persone in carne ed ossa che si conoscono, specialmente in posti come la provincia lombarda. Magari si ha un'altra attitudine, e magari si conservano anche le reti per la